Benvenuto ad Alexander Dugin, grazie di essere qui con noi, famoso politologo russo, da alcuni considerato addirittura uno tra i filosofi più pericolosi del mondo addirittura. Filosofo raccontato dai nemici in termini spesso molto bizzarri e lontani dalla realtà, autore di un libro molto importante, La Quarta Teoria Politica, che ha fatto discutere in ogni parte del mondo, oggi è qui con noi. Ti ringraziamo particolarmente, Alexander, perché sappiamo che hai negato l'intervista al Corriere della Sera a Repubblica, invece hai deciso di parlare con noi di BioBlu, ma noi naturalmente siamo un'altra cosa e ti ringraziamo particolarmente per essere questa sera qui con noi. Io comincerei a parlare della situazione in Russia. Ci sono state recentemente delle elezioni lì, i giornali mainstream italiani li hanno raccontati come una debacle del presidente Putin. È una narrazione verosimile o è una narrazione forzata questa dei giornali italiani, che hanno cominciato a parlare del tramonto di Putin in seguito alle elezioni amministrative che si sono svolte in Russia poco tempo fa?
Credo che si tratta di una visione non corretta della situazione. Il potere di Putin sempre è solido e non ci sono segni che si tratta dei cambi in questo aspetto. C'è un certo cambio, certo delle proporzioni, ma non critica, cambi piccolissime. Altra cosa è non quantitativa ma qualitativa. Putin ha perso un poco il tempo per realizzare le trasformazioni e le riforme istituzionali, perché arrivando al termine del suo quarto mandato non potrà più avere tutto il potere tra sue mani. Bisogna proporre un sistema politico, bisogna organizzare putinismo come una strada per il futuro, i valori, le idee, le strategie. E non ha fatto questo. E questa manca questa assenza del corso, della visione dopo di Putin. Questo precisamente crea il problema, e la maggioranza, il popolo che appoggia, sempre appoggia Putin, ha una certa paura che con Putin può finire tutto positivo che ha portato con lui, perché nostro sistema politico è il sistema di una sola persona, e Putin non ha raggiunto a questa sua persona nessuna istituzione, nessuna strategia che potrebbe operare dopo la sua demissione e la fine del suo mandato. E questo si sente non come la delegittimazione del suo corso, ma si sente come paura dell'assenza della garanzia che dopo di Putin questo corso che la maggioranza del popolo russo appoggia non riuscirà di continuarsi. Questo è precisamente il problema, e i liberali, i nemici del sistema russo, di Putin, della sovranità russa, vogliono utilizzare questo momento per dire la verità, è il momento un poco difficile.
Quindi, diciamo, la partita vera si aprirà dopo la fine dell'esperienza Putin. Ma tu credi che finita l'era di Putin, che viene spesso raccontato in Italia in termini anche in parte mistificatori, come un vero dittatore, un uomo che controlla in maniera capillare tutti i gangli del potere russo. Questo è vero solo in parte nei tuoi libri, anzi tu dici che questo non è vero, perché gli aspetti più importanti della vita politica russa sono controllati dai liberali cresciuti dentro diciamo, i templi più elitari del mondo anglosassone. Ma tu credi che, finita l'esperienza Putin, la Russia tornerà ad essere quella di Yeltsin o prenderà un'altra strada?
Questa è la questione aperta. Nessuno conosce che accadrà dopo di Putin, ma la verità è che abbiamo noi nella Russia il sistema di tre livelli. Livello popolare sta a favore della tradizione, del conservatismo, dei valori cristiani ortodossi, del certo socialismo anticapitalista. Questo è nazionale popolare, la massa, il popolo. C'è un'elite, che è al contrario, che oggi è il popolo che sta a favore dei valori globalisti, mondialisti, a favore della modernizzazione, occidentalizzazione, e c'è Putin che sta per alto che elite, e che condivida paradossalmente i valori del popolo. C'è un popolo, c'è Putin, e tra Putin e popolo c'è elite che pensano altrimenti che Putin è il popolo, e Putin e il popolo pensano di una maniera molto simile. In questo senso Putin non è dittatore, è il leader che ha l'appoggio popolare, è il leader in certo senso populista, è il leader che ascolta, chi ascolta il suo popolo, la voce del popolo, e fa la strategia e la politica secondo questa volontà popolare. È un politico popolare e con l'appoggio sulla maggioranza della popolazione, ma elite. Non sta al favore del popolo, non sta al favore di Putin, e vuol sabotare, fare sabotaggio, distruggere questa politica. E tutti 20 anni questa lotta tra Putin e sue elite era il processo centrale della nostra vita politica. Il popolo odia elite russe, il popolo odia governo russo, che sta rappresentato dai liberali, ma appoggia Putin. Questo è il sistema paradossale. Il problema è che nessuno può immaginare che arriverebbe dopo di Putin, perché il popolo non può dare legittimazione alla vuelta, al ritorno del tempo di Yeltsin. Questo significherà assenza di tutto sostegno, tutto appoggio del popolo. Ma Putin non ha creato l'istrumento, il sistema, la struttura che potrebbe garantizzare continuazione del suo corso. Putin non ha fatto la proiezione in futuro della sua politica, della sua ideologia, delle sue strategie, e questo crea una sfida politica, ideologica, storica, la sfida storica al popolo e al governo. In questo senso, la unica soluzione è che Putin potrebbe indicare o proporre il potere al personaggio che sarebbe più o meno come Putin. E che sarebbe il rappresentante di questa volontà popolare. Ci sono tale gente come Lavrov, come Shoigu, come alcuni amici di Putin dell'esercito e militare, patrioti, ma sono minoranze nell'elite. In questo senso, il scontro, certo scontro tra il popolo e elite dopo di Putin è quasi inevitabile. Inevitabile. E questo crea la situazione abbastanza difficile e questo passaggio verso era dopo di Putin può essere difficile e strumentalizzato e utilizzato dai nemici della Russia, dai liberali globalisti, appoggiando su elite che sono le rete dei globalisti e soprattutto elite liberali economiche.
Hai parlato di popolo contro elite, cioè anche da questa lotta si capirà che piega prenderà la politica russa una volta finita l'era di Vladimir Putin. Questo tipo di racconto è vivo anche in Italia. Tu conosci molto bene la politica italiana, sei spesso in Italia, sai che recentemente è crollato il primo laboratorio cosiddetto populista nel cuore dell'Europa. L'esperienza cosiddetta giallo-verde, l'alleanza tra il populismo, se vogliamo usare delle categorie superate, di sinistra, dei grillini e il sovranismo di destra, di Di Maio e il sovranismo di destra di Salvini è naufragato. Vorrei che tu, spiegassi qual è il tuo punto di vista sul perché è naufragato e che idea ti sei fatto della fine così rapida di questo esperimento che alla prima curva è andato fuori strada.
Ah, sì, questa idea che si tratta nel governo giallo-verde di un populismo integrale che secondo me è il futuro dell'Europa, sta chiamato a questa idea, l'ipotesi di Dugin, la stampa spagnola, per esempio, perché insisto su questa importanza storica di questo governo, ma credo che l'Italia era nell'avanguardia del processo politico europeo con questo governo, era una premonizione, era un simbolo lo che seguirà, il simbolo del futuro, era il futuro posto nel presente senza maturità necessaria ideologica, assenza di questa maturità, dell'assenza dell'ideologia del populismo integrale, era la ragione per distruggere questo governo perché e credo che l'errore era fatto da populismo di sinistra, perché fare alleanza con il centro che è antipopolare è precisamente tradire sui propri principi, tradire non la sinistra, ma tradire precisamente il popolo. E credo che finirà male per 5 Stelle, perché questo è precisamente il passo antipopulista che distrugge tutta la credibilità nel popolo italiano. Questo 5 Stelle oggi è una forza dell'estrema sinistra ordinaria senza interesse che sarà manipolato dal centro globalista liberale. Questa è la fine della 5 Stelle, credo come la fine della 5 Stelle, come la forza del populismo di sinistra. Questo crea il vuoto, ma credo che la situazione anche è molto difficile per la Lega, perché la Lega anche non è abbastanza ideologicamente chiara, fondata, profonda, per la tentazione di creare, come la risposta al tradimento di 5 Stelle, alleanza di destra con il centro-destro liberale anche. Questo sarà, secondo me, la fine della Lega, perché l'unica credibilità della Lega è precisamente, consiste nel suo populismo, populismo che non è un poco più di destra, ma è un populismo, sta orientato contro credo che Salvini potrebbe uscire da questa prova difficile con successo, con le vittorie, se starà fedele al suo populismo originario, profondo, senza cadere nella trappola dell'alleanza con la destra. La destra liberale, la destra di centro è stesse eliti, come partito Partito Democratico, è lo stesso assolutamente. Salvini è il leader più popolare, più populista dell'Italia e dell'Europa, fino al momento quando è precisamente populista e che rappresenta il popolo con sua volontà. E non entra nelle intrigue. In questo caso, credo che questo populismo integrale, o ipotesi di Dugin, è entrato nella fase critica, e credo che Salvini ha la possibilità, tuttavia, ancora ha la possibilità di superare questa crisi con la vittoria futura, perché è il politico più popolare e più votato nell'Italia, se eviterà alleanza con la destra, si continuerà ad essere populista come sempre, ma credo che questa fine del governo del populismo integrale significa già la fine irreversibile della forma vecchia del populismo di sinistra. Le 5 Stelle è morte come la forza populista, ma precisamente questa sua ragione dell'essere rappresentare il populismo di sinistra. Questo ha creato il vuoto e credo che il nuovo partito Diego Fusaro, che è populista, vero populista di sinistra, o anche meglio il filosofo al favore del popolo, anche accettando certi valori tradizionali, questa è precisamente la risposta per riempire questo vuoto evidente, ma credo anche che si può pensare della trasformazione, delle riforme dentro le 5 Stelle, perché tutti italiani normali, tutti italiani di sinistra, tutti italiani del popolo che sta a favore della giustizia sociale non possono tollerare questo tradimento, perché dopo tutte queste parole di Conte, di Maio, di Grillo contro Renzi e queste le parole giuste, le parole, la critica totalmente fondata e radicale. Dopo tutto questo, fare alleanza con lui precisamente è la morte di questo sistema. Credo che Diego Fusaro o i riformisti nelle 5 Stelle o magari il frento dall'inizio, il frento del frente del populismo integrale, potrebbe e dovrebbe utilizzare queste possibilità per approfondire questo populismo integrale e per comprendere meglio il gioco del sistema, che sempre vuol distruggere alleanze, il fronte comune del popolo, e la destra e la sinistra servono come strumenti, gli strumenti di questo dominio del liberalismo. Il liberalismo vuol rappresentare i valori tradizionali, la gente che difenda i valori tradizionali come fascisti, nazionalisti, razzisti, eccetera, eccetera, e la gente che vuole la giustizia sociale come stalinisti, maoisti, comunisti, leninisti, eccetera, eccetera. È una ma anzitutto vuol fare odiare i fascisti contro i comunisti, la gente di sinistra contro la gente di destra, e non lascia fare questa unione. E questa volta il sistema, i globalisti, i liberali, elite hanno potuto di distruggere questa fronte popolare, il fronte del popolo, ma bisogna pensare meglio per evitare ripetizione dello stesso nel futuro. Oggi per i politici italiani di Lega e tutti italiani bisogna pensare. Credo che precisamente è la sfida intellettuale, perché il gioco del sistema ormai è assolutamente chiara. Non può tollerare questa frente del integralismo del populismo integrale, e sì, oggi ha utilizzato la sinistra populista, domani certamente cercherà il sistema di utilizzare la destra populista, e bisogna prepararsi con questo, bisogna continuare a sviluppare il discorso del popolo contro elite e appoggiare tutte le forze che sono davvero le forze che rappresentano la volontà del popolo, le forze democratiche.
Ti faccio un'ultima domanda, Alexander. Tu hai scritto un libro importante, che è quello della quarta teoria politica. Molto spesso i giornali italiani amano dipingerti come se fossi un pericoloso nazista, come se fossi un estremista di destra, come se tu fossi quasi un nuovo ideologo che spera nel ritorno di un Reich classico guidato da un novello Hitler. Evidentemente i giornalisti che ti dipingono così non hanno letto i tuoi libri, perché tu nel tuo libro spieghi chiaramente che il nazismo, il comunismo e il liberalismo sono teorie superate, e bisogna costruire una quarta teoria politica, che magari poi in un'altra sede approfondiremo appositamente. Ora, noi ci chiedevamo come mai il mainstream, i giornali più importanti dell'establishment italiano, ti raccontano in termini così mistificatori, e ti hanno tirato in ballo e ti tirano in ballo anche rispetto a delle vicende molto attuali. Tu avrai visto, diciamo, seguito i giornali italiani, hai parlato molto di Lega. La Lega Salvini è recentemente finito all'interno, diciamo, di uno scandalo chiamato Russiagate, che ha conosciuto soprattutto in luglio dei momenti di grande attenzione mediatica. Alcuni giornalisti italiani hanno citato perfino te, facendoti quasi dipingendoti quasi come se fossi un uomo d'affari e non il filosofo che tu sei. Come ti spieghi tu tutto questo che è accaduto, se ci vuoi dare un tuo punto di vista?
Anzitutto ho spiegato non solo nella quarta teoria politica, ma in tutti i miei libri che sono pubblicati anche 7 o 8, sono pubblicati libri in Italia, oggi ci sono molti in inglese. In tutti questi libri sviluppo la critica del fascismo. Non era mai comunista, ma sto d'accordo che sono antiliberale. Sono antiliberale perché il liberalismo è la forma della politica moderna, della modernità politica che odio più e che esiste oggi, che rappresenta la sfida, il rischio, il pericolo più grande perché è dominante. Prima, quando era liberalismo e comunismo, era anticomunista e antiliberale. Oggi il comunismo non esiste e non bisogna essere tanto anticomunista perché il male assoluto della modernità sta incarnato nel liberalismo, liberalismo dominante, il liberalismo totalitario, liberalismo criminale che è una forma dell'ideologia totalitaria che vuole imporsi a tutta l'umanità. E il pericolo più grande è, credo che oggi, anzitutto, anzi lottare contro il comunismo e fascismo, che non sono per questo buoni, e ho sviluppato anche critiche del comunismo e del fascismo, del nazionalismo e del razzismo, soprattutto perché odio il razzismo in tutte forme, il razzismo liberale. Il liberalismo è razzista, era creato nel contesto del colonialismo anglosassone, e per questo assolutamente rifiuto tutte le forme del razzismo: razzismo biologico, razzismo culturale, razzismo economico, razzismo delle civiltà, perché le civiltà non sono comparabili tra loro. Ma politicamente e ideologicamente oggi bisogna lottare contro il liberalismo. Perché? Perché il liberalismo è la forza dominante, è la rappresentazione più chiara e più radicale della modernità politica. Questa è la ragione perché odio più il liberalismo, che lotto più contro il liberalismo che contro due altre ideologie moderne. Ma nel tutti i miei libri critico anche comunismo, fascismo e nazionalismo. Però ma il liberalismo non può comprendere che è possibile essere antiliberale, e sono antiliberale, sono antimoderno. Non credo che i valori dell'Occidente moderno sono universali, credo che moderno e occidentale, ma non universale. E per questo altri popoli, altre civiltà possono scegliere altri valori, non democratici, non liberali, non egualitari, non femministi, non politica gender, non politica corretta, e questo dipende dalla sua decisione. Questa è mia posizione. Ma i liberali non hanno altre parole per lottare contro le ideologie che sfida precisamente il liberalismo. Vogliono porre nel passato, ripresentarmi come il fascista, a volte come il stalinista, o mio padre era colonnello di KGB, e questa è una forma di insultarmi anche ad essere comunista. Sono al favore del tradizionalismo e mi piace moltissimo le opere di Julius Evola, che era prossimo al fascismo, ma che era tradizionalista. E per questo il liberale mi accusano di essere fascista, perché non possono fare la critica contro la quarta teoria politica, ma in alcuni giorni parteciperò io nella discussione con Bernard-Henri Lévy a Amsterdam, un evento del think tank olandese Nexus, e ci sono più e più i liberali che possono accettare la sfida e fare la polemica contro la quarta teoria politica. E Bernard Lévy ha letto almeno mio libro e comprende che non è tanto facile di accusarmi, demonizzarmi, che bisogna rispondere agli argomenti, cominciare il cambio delle idee. E credo che intellettuale liberale dell'Italia, che non sono originale, hanno tanto paura di incontrarsi con la critica che non è né critica fascista né critica comunista, che semplicemente non hanno abbastanza cervello, credo, che i francesi, che sono più avanzati, più progressisti nel suo liberalismo, anche la sinistra, sono più intelligenti e intellettuali per comprendere che non tutte ideologie antiliberali sono necessariamente fascisti o comunisti, sono più aperti. E intellettuali liberali italiani sono come i discepoli del pensiero americano, nordamericano, non sono autonome e hanno paura di accettare la sfida del antiliberalismo, che non sarà e non è fascista né comunista, con quale hanno abituato di fare le polemiche. Ma su questo scandalo, come lei ha detto, sono filosofo, sono intellettuale, conosco molte gente politica, che si occupa delle strategie, ma piuttosto intellettuale. Non ho niente in comune con affari, con finanze, con intrighe. E credo che questo scandalo, orientato contro il personaggio, amico mio che conosco, Gianluca Savaini, che ha organizzato molti rapporti tra la Russia e Italia, che attuava apertamente, che faceva tutto questo di una maniera trasparente, tutti incontri. Conosco questo personaggio, magari non può dire niente sull'aspetto economico del suo attività, ma politicamente, culturalmente, ha fatto molte cose per stabilire i rapporti tra Italia tradizionale, Italia populista e la Russia. E questo credo che è molto buono. Non so niente sugli affari dei finanze, dei banchi, questo non mi importa. L'unica cosa che mi importa sono le idee, ma le idee credo che sono più pericolose che il denaro. Sono sicuro che finalmente questo scandalo questo denaro del Putin finirà per mostrare che non c'era niente dietro di tutto questo, ma Queste scandole era utilizzato già per discreditare Salvini, per creare fake news, come era il caso nel separatismo catalano e altri affari. Questa è una forma delle fake news che i liberali utilizzano per discreditare i suoi nemici. In questo senso sono assolutamente sicuro che Salvini è innocente, che non ha ricevuto niente dal Kremlin, ma le relazioni di Salvini con la Russia erano aperte, le relazioni erano amicali, sempre Salvini apertamente diceva che sta al favore del Putin, che a lui piace questa politica forte del sovranismo di Putin, sua fedeltà ai valori tradizionali e conservatori, e Salvini mai occultava. Occultava questa sua posizione, e era una posizione totalmente libera, totalmente basata su suoi principi e non su appoggio materiale. Conosco Salvini, è un politico puro che trasmette solo la volontà popolare, e credo che Salvini precisamente negherebbe appoggio materiale, per lui sarebbe importante l'appoggio politico, appoggio culturale, appoggio diplomatico, appoggio morale. Come credo che il fattore di Putin ha influenzato davvero la politica elezioni americane, ma non nella maniera come si pensa. Credo che anche questo è il simbolo, l'esempio del leader forte che è Vladimir Putin, ha influenzato la decisione dei americani, che hanno votato per il personaggio che anche ha dichiarato la guerra contro l'elite e che era abbastanza forte. Trump ha utilizzato Putin come l'esempio per vincere le elezioni. In questo senso, con il potere o autorità morale, esempio, Putin ha influenzato la politica americana. Anche credo che questa relazione positiva, attitudine positiva di Salvini verso Putin, anche era il fattore positivo, appoggio morale, ma credo che tutto il resto, il corte, il processo, se ci sarà processo, credo che elite hanno già utilizzato questo scandalo per discreditare Salvini, e il prossimo passo mostrerà sicuro che si trattava di niente, del fake news, delle accusazioni vuote, e questo farà le posizioni di Matteo Salvini di Lega più forte ancora, perché sarà chiaro che si trattava di un'operazione di elite per distruggere influenza più e più crescente, che cresce più e più, di Lega e di Matteo Salvini personalmente, e anche per discreditare queste relazioni con la Russia, perché Salvini ha le relazioni con la Russia, lo conosco personalmente, ma tutto questo è nel livello puramente morale, storico, intellettuale, e credo che Matteo Salvini è interessato dalla quarta teoria politica, abbiamo parlato su questo con lui, con il populismo integrale, e Matteo Salvini, che è piuttosto al favore della tradizione, del valore tradizionale o anche religiose, non è nessun aspetto estremista, nazionalista o fascista, è piuttosto tradizionalista. Per lui la democrazia diretta, la volontà del popolo e la libertà e sovranità dell'Italia sono i valori assoluti, assoluti, come per Putin e credo che anche per Trump. E questo fa paura a nemici, del sovranismo, dell'identità, della tradizione, che vogliono imporre il suo dominio liberale e globalista su tutti i popoli. E questa ideologia liberale, ideologia totalitaria, esclusivista e razzista, perché il libro famoso di Karl Popper, che è una forma di come Bibbia di Soros, George Soros, è società aperta e suoi nemici, e tutti che non sono al favore del liberalismo, delle società aperte, sono i nemici, e i nemici devono essere distrutti. Precisamente questa logica totalitaria, razzista del liberalismo, che utilizza fake news, demonizzazione, per arrivare a sue fini. Credo che è la politica falsa, la politica cattiva, e bisogna lottare a tutti i popoli contro queste elite, non per interesse russo, per interessi americani, per interessi dei popoli italiani. Devono avere sua lotta per il ritorno all'identità e la sovranità dell'Italia, degli italiani e russi per identità e sovranità russa, americani per identità e sovranità americana, e avere i rapporti per escludere tutte le forme del razzismo, della xenofobia, e comprendere altro. Precisamente ideologie della modernità non possono arrivare a comprendere, a accettare altro, non come se stesso o peggio che se stesso. I liberali vogliono accettare altro come se stesso, come individuo liberale, democratico, capitalista, eccetera, eccetera. Ma bisogna studiare, comprendere altro come altro, non meglio, non peggio, non simile, non uguale, ma altro. E questo è precisamente, quanto teoria politica, teoria del mondo multipolare, e questo è antirazzismo vero. Credo che l'idea che non lasciare altro, il diritto di esistere e essere altro e non stesso, è precisamente questa posizione razzista, deve essere, noi dobbiamo lottare contro questo, deve essere finita, perché bisogna comprendere che altro ha il diritto di esistere e di continuare ad essere altro, altro che noi. Che noi stessi, e questa alterità deve essere ripensata e riaffermata. Noi russi non siamo come americani, non vogliamo essere come americani, non consideriamo che americani sono meglio o peggio che noi, ma sono semplicemente altri, e non vogliamo prendere lezione da loro, loro civiltà per loro, civiltà, cultura italiana per italiani, cultura francese per i francesi, cultura russa per tutti, perché per noi essere russo significa essere assolutamente aperto. E in questo senso bisogna comprendere che è eurasianismo. Eurasianismo è apertura della Russia verso Europa, ma anche verso Asia, senza nessuna pregiudizio. E questa apertura, questa universalità è propriamente russa. Credo che non è necessario, questa universalità è nostra universalità, e credo che lascia a essere altro che noi a tutti gli altri. Questa è un'invitazione alla pace, all'amicizia, alla creazione del futuro comune ai altri, ma altri sempre rimangono altri.
Perfetto. Io ti ringrazio molto per aver voluto parlare con noi di BioBlu. Ci rincontreremo presto, ci risentiremo per approfondire magari in termini specifici concetti che abbiamo solo accennato questa sera, ma molto importanti, come l'eurasiatismo. E ne abbiamo potuto dare solo un accenno, ma sono concetti molto importanti. Io, se ho capito bene, sulla questione molto interessante che tu hai spiegato per quanto riguarda la vicenda italiana, tu dici c'è un tentativo di diffamare tutti quelli che propongono una visione diversa, alternativa, non compatibile con il potere dei liberali. Tu dici Salvini è finito vittima attraverso il suo uomo Savoini, che ha incontrato questi uomini russi al Metropol, è finito al centro di una vicenda che serviva a screditarlo. Questa vicenda è stata raccontata dai giornali italiani, che hanno screditato sì lui da un lato, ma hanno provato a tirare dentro te, perché ti hanno dipinto come, diciamo, amico delle persone che erano lì al Metropol, facendo quasi intendere che tu fossi una sorta, diciamo, di burattinaio dell'incontro. Ecco, questo è il non detto, quello che hanno voluto far capire. E la gente che non conosce la tua storia ha potuto credere magari che tu non fossi un filosofo, ma magari un uomo d'affari o un uomo che si interessa di gas. Speriamo con questo di poter fare un po' di chiarezza. Il messaggio che passa sicuramente è quello che dici tu, che essere, diciamo, per il populismo integrale può portare dei problemi, ma forse il non detto del mainstream è anche un altro. Attenzione, che avere a che fare con il filosofo più pericoloso del mondo può essere pericoloso anche per voi. Sbaglio o no? È una battuta sola, secca, ci la salutiamo.
Sì. Saluto.
Grazie Alexander, a presto, una buona serata.
A presto, grazie.